Sempre una grande emozione poter parlare, dire qualcosina della meravigliosità del nostro Dio. E davvero che Dio possa esaltare la sua parola in questa piccola riflessione. Questa piccola riflessione che ha un titolo, che è questo: i cinque bisogna del Vangelo di Giovanni. E vorrei iniziare definendo il termine bisogno. Dal latino medievale bisognum, di origine germanica, probabilmente dal franco bisugna, che significa cura. Con valore generico indica mancanza di qualche cosa che sia indispensabile o anche solo opportuna, o di cui si senta il desiderio. Il termine bisogno certamente ci porta alla mente due passi della scrittura, e sono il primo, sono molto significativi. Il primo è Matteo 6,32, che ci ricordiamo bene di cosa parla. Siamo sul Sermone sul Monte, Gesù, quello che dice è, a un certo punto, parlando delle quelle che sono le preoccupazioni e le ansie, a un certo punto dirà: perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. E un altro passo altresì significativo lo troviamo in Filippesi 4,19, dove dice così: il mio Dio provvederà splendidamente ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Che bello! Quindi possiamo riassumere che Dio conosce i nostri bisogni e Dio provvede largamente ai nostri bisogni, come possiamo vedere ogni giorno nella nostra vita. Dio conosce quante volte Dio ha anticipato i nostri bisogni, oppure ha provveduto grandemente al di là di quanto potevamo pensare e immaginare. E quindi l'uomo, in base a questo, possiamo dire che l'uomo da sempre, in tutte le epoche, in tutte le età, ha dei bisogni. E cosa è successo? Vi vorrei parlare di un personaggio che spero che qualcuno conosca. Sapete chi è? Qualcuno ha visto questa immagine? Ne faccio vedere un'altra. Non è Hitler o Stalin, anche se è il baffetto, ma è... vediamo se qualcuno lo sa in base a questo nome. Abraham Harold Maslow. Qualcuno lo conosce? No, nessuno. Ebbene, questo è uno psicologo statunitense che sviluppò nel corso della metà del Novecento, a partire dai suoi studi sulle motivazioni del comportamento umano, la teoria della piramide dei bisogni. La possiamo vedere qui. E nasce dall'esigenza di aiutare innanzitutto le persone a comprendere i propri bisogni e successivamente a soddisfarli. E quindi lui infatti li raccoglie in cinque categorie, li classifica in cinque, quindi, livelli, e dai più basilari, quindi quelli fisiologici, fino a quelli più complessi. Quindi inizia con i bisogni che sono fisiologici, poi quindi di base, poi i bisogni di sicurezza, di appartenenza, di stima o di comunque approvazione e di autorealizzazione. E allora i primi bisogni fisiologici, nel senso, sono bisogni indispensabili, che cruciali per la vita dell'uomo, perché senza la quale non si può, ecco, sopravvivere, che sono quale bere, mangiare e riposare. E quindi la gratificazione è cruciale per poi soddisfare quelli, lasciare spazio a quelli che sono i bisogni successivi, quindi più complessi, che sono i bisogni di sicurezza, che è infatti rappresentato da quello che è il senso di stabilità, di protezione, l'emancipazione dall'ansia, dalla paura. E nella società contemporanea possiamo definirla come la legge, come quello che sono le forze dell'ordine, quindi per gratificare il bisogno della sicurezza dei cittadini. Poi abbiamo il terzo bisogno, che è di appartenenza, che è declinato nei rapporti dell'affetto e dell'amore, che può essere soddisfatto quindi dai rapporti, dalle relazioni amicali, sentimentali e appartenenza a determinati gruppi. E quello che si è visto è che la mancanza, ecco, delle soddisfazioni, questo bisogno porta addirittura a disturbi psicopatologici, come può essere ad esempio la mancanza chi non ha una famiglia, oppure chi non ha amici, o chi non ha una comunità di riferimento. Successivamente abbiamo il bisogno di stima, di approvazione, che quindi anche di riconoscimento, dove si vive la vita in un determinato modo, con determinate virtù, per ricevere quelle che è la riconoscenza da parte degli altri. E questo, la mancanza, ecco, di stima porta a frustrazione, e a scarsa autostima e in alcuni casi addirittura alla depressione. E infine il più alto, che è variegato da persona a persona, quindi diversi, molto diversi da persona a persona, che sono i bisogni di autorealizzazione, che sono quindi quelli che spingono le persone a realizzarsi e a realizzare tutto ciò che hanno sempre desiderato, sfruttando le loro capacità. E la mancanza anche di questa realizzazione può comportare grave sofferenza a livello psichico. Allora mi pongo una domanda: secondo voi Dio ha pensato a tutto questo? La risposta è certo che sì, e voglio dimostrarvelo con la scrittura attraverso 5 bisogna che l'apostolo Giovanni dirà nel suo Vangelo, affinché possiamo, perché Dio, noi dobbiamo sapere che Dio vuole soddisfare ogni singola categoria di questi bisogni dell'uomo, affinché possiamo essere uomini e donne completamente soddisfatti in Dio. Allora vorrei farvi vedere quella che è la piramide dei bisogni secondo Dio. Il primo, abbiamo detto che è il bisogno di base, e il bisogno di base è questo: nascere di nuovo. Lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, l'episodio di Gesù con Nicodemo. Un altro bisogno è di sicurezza, e lo troviamo sempre nell'episodio di Nicodemo, dove Gesù fa quel meraviglioso discorso, dove parla di Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, dove dirà questo, che il figlio dell'uomo sia innalzato. Il terzo bisogno, abbiamo detto, di appartenenza, e lo troviamo nell'episodio di Gesù quando incontra la samaritana: essere veri adoratori. Bisogno di approvazione, dove Gesù, in questo caso è prima della guarigione del nato cieco, dove dirà compiere le opere di Dio. E per ultimo, bisogno di realizzazione, che lo troviamo sempre nel capitolo 3, nell'episodio dove Giovanni il Battista dirà quelle famose parole: che egli cresca, io diminuisca. Oggi vedremo solo i primi 2 bisogni. Allora, andiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, i versetti da 1 a 13. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, ecco qui, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene, non credete? Come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è nel cielo. Amen. Bene, abbiamo detto bisogno fisiologico, bisogno di base. Abbiamo parlato del nutrirsi, abbiamo parlato del bere e del riposarsi, fondamentali nella vita dell'uomo, indispensabili. E lo stesso Dio ci dice in questo passo, questa dichiarazione così importante: bisogna che nasciate di nuovo. Tutti conosciamo questo passo, ho messo due immagini che raffigurano una nascita, un momento miracoloso già di per sé. Ebbene, tutti conosciamo questo episodio della scrittura e questo primo bisogno molto importante. Ci troviamo a questo incontro nascosto che Gesù ebbe con Nicodemo, questa persona molto importante. Abbiamo detto che era capo dei giudei, era quindi un fariseo. E è interessante notare come Nicodemo inizia con un'affermazione che apparentemente non riceve una risposta. E la vorrei rileggere, che dice così: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio e che nessuno può fare quello che fai se Dio non è con lui. Cioè, non so se mi spiego, Nicodemo, come gli altri farisei, avevano riconosciuto che Gesù veniva da Dio e che Dio era con lui. Due considerazioni importanti, due considerazioni fondamentali da quelle che sono poi il passo per ricevere la vita eterna. Quindi avevano due consapevolezze, ma bastava avere questa consapevolezza? Quale impatto aveva avuto per i farisei, per la loro vita, avere questa consapevolezza? Beh, non mi sembra abbia avuto un grande impatto, vedendo che hanno voluto crocifiggerlo, hanno voluto sbarazzarsi di lui a causa dell'invidia. Quindi possiamo vedere che Gesù non vuole mostrarsi in quello che può fare nella vita degli altri, ma in quello che può fare e vuole fare nella mia e nella tua vita. Quindi personalmente per ciascuno di noi. I farisei si riconoscevano sani e non malati, e questo fa riflettere, perché è possibile vedere e riconoscere Gesù per quello che può fare nei malati, ma noi vederlo con ammirazione distaccata. Nel senso: ah, Gesù è una brava persona, ma non voglio avere nulla a che fare con lui. Quindi è un po' come consigliare un medico che è malato, se sappiamo che è un ottimo medico e può guarire da ogni malattia, ma non andarci personalmente perché pensiamo di non averne bisogno. Nicodemo poteva non essere malato esteriormente, fisicamente, ma dentro era sicuramente un malato. Non perché gli altri ci vedono malati, noi lo siamo, ma perché Dio, il supremo medico, lo dice, allora noi lo siamo. Gesù quindi risponde con una risposta forse adesso un po' più chiara. Potremmo parafrasarla in questo modo: tu mi riconosci come venuto da Dio, perché vedi che guarisco i malati, do la vita ai morti e libero gli indemoniati, ma io sono qui per fare un miracolo molto più grande e di cui tutti, anche tu, anche voi ne avete bisogno, e ciò consiste nella nuova nascita. Dio non vuole concentrarsi quindi su ciò che può fare nella vita degli altri, ma ciò che può fare e vuole fare nella mia e nella tua vita. Un qualcosa che la religiosità non può dare, un qualcosa che le buone opere non possono donare, ma un qualcosa che solo Gesù può compiere. Come il cieco non poteva recuperare la vista e l'indemoniato non poteva essere guarito, liberato, ecco, lo stesso è per chi è nato dalla carne. Adesso spiegheremo bene cosa significa questo nascere dalla carne. Il segreto è riconoscersi malati. Non si può quindi far finta di essere sani, perché questo orgoglio non farà altro che portarci a una morte senza rimedio. I farisei quindi volevano ottenere la vita eterna, quindi avevano questo bisogno della comunione con Dio, come ogni persona ha questo bisogno di Dio, ma lo cercavano di soddisfare in modo sbagliato. Come dirà Gesù più avanti: voi investigate la scrittura perché pensate di aver per mezzo d'essa la vita eterna, però, ebbene, non volete venire a me per avere la vita. Qui, tornando al brano, Gesù, parlando di questa nuova nascita senza la quale non si può vedere Dio, avere comunione con Dio e vivere Dio stesso, per questa ragione è indispensabile, Nicodemo si perde un po' e Gesù con pazienza mette un po' in ordine e spiega in modo più chiaro cosa consiste questa nuova nascita. Ripeto, questo bisogno è indispensabile e insito in ogni persona. Gesù dice che ciò consiste nell'essere nato d'acqua e di spirito. E con queste parole Gesù è come se riprendesse il brano di Ezechiele 36 da 24 a 27. Per questa ragione poi Gesù rimprovera Nicodemo, dice: come tu che sei maestro di Israele non conosci queste cose? Perché? Perché Gesù non fa altro che riprendere questo passo in Ezechiele 36 al versetto 24-27, solo che Gesù lo raffigura con una sola frase: bisogna che nasca di nuovo. Però in realtà è questo quello che vuole dirci. 36, versetto da 24-27, dice così: io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Ebbene, come possiamo vedere in questo passo, l'acqua ci parla di quella che è la purificazione dai peccati e dagli idoli presenti in ogni uomo, mentre lo spirito ci parla dello spirito di Dio che vivifica il nostro spirito morto e viene ad abitare in noi. Ma Gesù continua dicendo che ciò che è nato dalla carne è carne e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Con questa affermazione ci dà un dato di fatto e qualcosa che non può essere cambiato. Quindi, tornando a Nicodemo, se tu sei nato dalla carne, non puoi fare nulla per cambiare la tua natura. Come c'è scritto, non so se vi ricordate, in Geremia 13, 23, può un cusita cambiare la sua pelle o un leopardo le sue macchie? E la risposta è no. Ma c'è un miracolo che solo Dio può fare, che consiste nel fare di te, nel fare di noi, una nuova creazione, come leggiamo anche in Giovanni capitolo 1, versetti 11 e 13, dove questo ricevere Gesù, cioè le sue parole come veritiere e la sua opera, significa diventare figli di Dio, nascere da Dio. Fratelli, voglio ricordare ai nostri cuori che noi siamo nati da Dio. Non so se ce ne rendiamo conto. Sapete, mi fa riflettere che come quando noi vediamo una nascita, come abbiamo visto, ecco, quelli appena arrivati, la nascita di un figlio naturale possiamo notare come della stessa natura dei genitori, non penso sia di natura diversa, e assomiglia a loro. Così è chi è nato da Dio, cioè la stessa natura di Dio e assomiglia a Lui. Quindi ripeto, fratelli, nascere da Dio significa avere la stessa natura di Dio. La stessa natura che animava il Signore Gesù è in noi. E molte volte rifletto su questo, cioè in questa riflessione consideravo un po', ma davvero ho questa natura di Dio? Cioè nel senso reale, visibile? Perché molte volte come viviamo sembra che questa natura non ci sia. E dobbiamo riflettere, perché se abbiamo la natura di Dio, quindi davvero, un po' mi viene in mente quando si dice ai supereroi da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Noi abbiamo un grande potere, che è il potere che Dio ci ha dato nello Spirito Santo, e abbiamo grandi responsabilità. Quindi viviamo con la consapevolezza che abbiamo in noi la natura di Dio, e questo ci porta ad adorare il Signore, ma anche a riflettere su come viviamo la nostra vita, perché questa natura deve manifestarsi. Come un bambino non manifesta la natura della carne, così noi dobbiamo manifestare questa natura divina di Dio. Vorrei passare al secondo bisogno, che è il bisogno di sicurezza. Quanti, una casa, bisogno di un luogo sicuro, e da un temporale ad esempio, oppure un lavoro sicuro. Molte volte si cercano, chi ha un lavoro precario ha bisogno di un lavoro sicuro, oppure, come ho detto prima, le forze dell'ordine che dalla criminalità ci proteggono. Sono però cose che possono svanire. La casa può essere distrutta, il lavoro può essere perso e la polizia può essere corrotta, ma abbiamo una sicurezza che troviamo Giovanni 3, leggo solo il versetto 14 e 15. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Sapete, nella scrittura troviamo diversi passi dove Dio è il posto sicuro. Pensiamo, indipendentemente dalle circostanze, pensiamo un po' a Davide, quando si trovava circondato da eserciti, e lui disse che la sua fiducia era in Dio, e ciò gli dava sicurezza di riposare tranquillo. Dio vuole mostrare a Nicodemo, in questo passo, che Dio vuole soddisfare il bisogno di sicurezza dell'uomo. Attraverso questo bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Qual è l'episodio che riporta Gesù? Perché parlando di Mosè ci troviamo in un episodio in cui, mi dispiace che è un po' sfocata, però ci troviamo nell'episodio in cui il popolo pecca, si lamenta verso il Signore nuovamente e Dio è costretto a giudicare il suo popolo attraverso i serpenti velenosi. Ma il popolo si pente, chiede perdono e il Signore dice, ecco, a Mosè di costruirsi un serpente di rame sopra un bastone e chiunque lo guardava veniva guarito. Dio quindi ha dato loro un rifugio, una sicurezza che impediva al morso del serpente di ucciderli. Pensiamo all'arca di Noè. Dio aveva stabilito che doveva giudicare il mondo con giustizia, con l'acqua, ma Dio aveva stabilito una sicurezza, un rifugio, un'arca che Noè costruì e fu salvato lui e la sua famiglia. Così Dio ha provveduto anche per noi una sicurezza, che è la croce di Cristo, un luogo sicuro dall'ira di Dio, un luogo in cui il peccatore trova il perdono e la pace con il suo creatore, un luogo sicuro dove ricorrere costantemente quando pecchiamo per ristabilire il nostro rapporto con Dio, un luogo dove l'ansia e la paura trovano la loro fine perché crocifisse con Cristo, dove Dio è sempre pronto ad accoglierci e dove nemmeno la morte fa paura perché Gesù l'ha vinta. Un luogo così sicuro perché mantenuto dalle promesse di Dio. Un luogo che ci dà stabilità perché non viene mai meno. Questa croce eterna. Un luogo sicuro valido per tutti, per tutte le epoche e per sempre. Sapete, è un luogo sicuro anche da questo mondo. Infatti se andiamo in Galati, al capitolo 6, versetto 14, troviamo così: ma quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Quindi un luogo sicuro perché io basta per il mondo sono stato crocifisso. crocifisso è quello che è la seduzione di questo mondo. E il mondo per me è stato crocifisso. Non può esercitare alcun potere perché è crocifisso. E non può esercitare alcun potere su di me perché anch'io sono crocifisso. Quindi la croce ci parla anche di questo. Un luogo sicuro dalle seduzioni ingannevole di questo mondo. Ma anche un luogo sicuro da noi stessi. Come leggiamo in Galati 5:24, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. E anche in Romani, al capitolo 8, dove dice testuali parole, versetto 12:13, così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Quindi una croce che è un luogo sicuro, anche da quello che è noi stessi, il nostro orgoglio, che molte volte fa finire le relazioni, dal nostro invidia, che fa finire i rapporti. Quindi un luogo sicuro da tutto. E andiamo un attimo ad esempio in Filippesi 4 e vorrei concludere con questo. A versetto 6-7. Dove dice, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Questo è possibile grazie alla croce. Grazie alla croce possiamo dare a Dio le nostre preoccupazioni, che le inchioda su quella croce, le nostre ansie, le nostre difficoltà. E possiamo ricevere sempre da quella croce, quel luogo sicuro, la croce di Cristo, la pace da tutte le preoccupazioni e dalle ansie. Quindi, per concludere, possiamo vedere queste due prime parti di questa piramide, che davvero Dio ha pensato tutto. Ha pensato in ogni dettaglio come renderci uomini e donne soddisfatti. Ma non sono bisogni che rimangono lì. Sono bisogni che sono indispensabili, che non si può fare a meno. E sono bisogni che dal primo uomo sulla terra fino all'ultimo ci saranno. E ci sarà solo un modo per soddisfarlo, attraverso Dio. Gesù. Amen.
Bene, Gesù ha parlato di bisogni, di tanti bisogni che l'uomo ha, e la scrittura